3 ottobre 1993, ore 3:30, festa di Maria Santissima del Rosario di Pompei. Per illuminazione. Tutti i martiri che con il loro sangue hanno reso sacro il suolo di Roma reclamano dal Padre misericordia per questa città. Così è stato finora. Attila si è fermato alle porte di Roma. Hitler, che voleva fare di Roma un'altra Stalingrado, si è fermato alle sue porte. Maria Santissima, Regina dei Martiri, implora con loro il Padre. Piena di gioia vado a messa alle 12 e proprio durante la supplica la Mamma Celeste mi dà conferma della sua vittoria. 5 ottobre 1993, ore 2:16. Nicola. Mamma, ad ondate ti arrivano gli attacchi provenienti dalla stessa pedina e purtroppo attraverso la persona che ti è più cara, riportando allo stato di turbamento le vostre anime, mentre attraverso il nostro costante intervento ne eravate quasi fuori. Ma non dimenticare, mamma, che noi siamo in te e che tu sei pertanto roccia contro cui si infrangono le onde agitate dall'ira di Satana. Ancora più fede, ancora più preghiera, senza mai stancarti, ancora più amore, va bene, mamma? Ma adesso ascoltami, perché voglio donarti un altro tassellino da inserire nel meraviglioso mosaico di Maria Santissima che, madre come te, dona il suo Gesù al cuore degli uomini, pronti ad accoglierlo. Mamma, insisto su quel pronti ad accoglierlo, perché senza quella condizione indispensabile il miracolo non si compie. Pongo alla tua attenzione e alla tua riflessione quanto segue. La parola di Dio è un dono reale, anche se non può essere recepito dai vostri sensi, reale perché parte dal cuore di Gesù che vi ama. Un atto concreto che, investendo il vostro spirito e il vostro cuore, produce frutti concreti di bene, ma solo se il vostro cuore è pronto ad accoglierlo. Se quella parola, in quel determinato momento, non arrivasse al tuo cuore e alla tua intelligenza, anche se sei tu in linea di massima disponibile ad accoglierla, non produce alcun frutto. È necessario quindi che il dono ti sia fatto e che il tuo cuore sia pronto ad accoglierlo. Così è stato nel Natale del 1992. Maria Santissima ha donato Gesù bambino ai cuori pronti ad accoglierlo, non prima, ma dopo, non dopo di quella precisa notte. È lei, la madre che annullando i 2000 anni da quell'evento in cui gli uomini di allora rifiutarono il suo dono, lo ripropone agli uomini di oggi, perché finalmente, accettandolo, possano dare vita alla nuova era di amore e preparare così l'avvento alla venuta di Gesù trionfatore. Tutto ciò rientra sempre in un mistero di fede e di amore. Il cuore disponibile l'accetta, ne è felice, sente che è così e in un atto di umiltà non si chiede come ciò avvenga, ma dice: Ti ringrazio, Signore, perché sei grande. 7 ottobre 1993, ore 6. Nicola, vedi, mamma, Maria Santissima con la vittoria riportata su Roma, vedi messaggio del 3 ottobre 1993, ha capovolto le regole del gioco. Da perfetta stratega ha strappato al nemico il caposaldo più importante, dove lui aveva ammassato tutte le sue truppe foneste. Non ti avevo detto che la battaglia finale doveva realizzarsi proprio a Roma, sede della Chiesa di Cristo? Ora, Maria Santissima, partendo proprio da Roma, inizierà la battaglia che porterà le sue schiere di vittoria in vittoria fino alla definitiva sconfitta del suo acerrimo nemico. Siete voi che formate le sue schiere ed è lei la vostra condottiera. Animo dunque, e che questa meravigliosa vittoria sollevi il vostro spirito e vi renda ancora più fedeli, ancora più coraggiosi, ancora più combattivi. Grazie, mamma. 8 ottobre 1993, ore 6. Nicola. Mamma, ieri sera hai potuto constatare tu stessa come la lotta che si attua attorno alle vostre persone tra spiriti del male e noi beati che corriamo in vostra difesa sia tremenda e dia origine ad impulsi contrastanti che vi bombardano, cercando di atterrarvi i primi e di rialzarvi i secondi. La vittima designata ed anche più provata da tempo era Eugenio, che si dibatteva in un'altalena paurosa, sferzata dalla furia diabolica, a cui a tratti soccombeva per rialzarsi di lì a poco sotto gli impulsi potenti di tutti noi beati, con a capo Maria Santissima, che contrastavamo il passo ad un nemico agguerrito. Avete visto una povera anima che si contraddiceva continuamente, che soffriva molto perché ferita, ma che lottava in virtù del sacerdozio che come corazza la proteggeva. Tonino era il più forte, non ha fatto una piega, avviluppato nella sua grande umiltà, abituato a questi attacchi di cui ne conosce l'insidia, fuso completamente in noi tutti che l'amiamo, procedeva sereno fino a portare a termine la sua missione d'amore. Tu, mamma, non riesci ancora a capire il posto importantissimo che occupi in questo immane disegno e per conseguenza la tua partecipazione è limitata. Sempre e soprattutto a vostra difesa è la preghiera, ma essa deve essere anche la vostra offesa, perché non potete limitarvi a subire e vincere gli attacchi se non attaccate il nemico. Le sorti della guerra saranno sempre stazionarie e il disagio sarà sempre grande, a parte che può subentrare in voi la stanchezza, mentre il nemico non è soggetto per la sua stessa natura di puro spirito a stancarsi. 9 ottobre 1993, ore 3:40. Stefano, sono Nicola. Ti ringrazio intanto per il modo tangibile nel dimostrarmi che credi realmente in me e nel mio intervento nei confronti di tua moglie. Vedo però che le parole di mia madre non sono riuscite a liberare il tuo spirito da sottili dubbi che potrebbero anche minare la tua stessa fede, proprio quella fede che mi ha permesso di ottenere dal padre quel miracolo il giorno dell'anniversario della mia morte. E questo è il motivo per cui vengo ancora in tuo aiuto, perché sono appunto questi dubbi che sono gli ostacoli al completo ripristino della funzionalità degli organi, un tempo così malati di tua moglie, ma ora perfettamente sani. Ascoltami, Stefano, l'annuncio dell'avvenuto miracolo, a cui hai subito creduto, è avvenuto tramite la voce di mia madre. Sempre suo tramite ti ho fatto pervenire nei momenti più tragici e più pericolosi per la tua fede i miei suggerimenti, i miei incoraggiamenti, i miei lumi, e ad essi hai prestato sempre fede assoluta. Perché adesso, quando sempre suo tramite ti confermo che Tonino è un'anima ugualmente preziosa e cara al cuore di Maria, come lo è Suor Nazarena e altre anime, tu non sei più tanto sicuro e ascolti le voci di Suor Nazarena o di Anna o delle Rosi, a cui dai più credito, quando tutto il mio libro non fa che dimostrarti che solo quando parlo attraverso mia madre non è possibile alcuna interferenza? Ad ogni dubbio, io con amore sollecito faccio pervenire una risposta chiarificatrice ed esauriente. Non vi accorgete che non può essere Dio che vi divide, e se c'è in atto questa divisione viene proprio dal nemico di Dio delle vostre anime? È urgente ripristinare quella unità nella schiera dei soldati di Cristo, impegnati in una lotta che è allucinante per la furia con cui essa si attua, per i pericoli che essa comporta in ognuno di voi. Maria, nostra condottiera, ci guida a questa vittoria, ma chiede a ciascuno di voi fedeltà assoluta, unione perfetta, amore tra di voi che deve tradursi in un'azione concreta, non solo di difesa, ma anche di offesa contro un nemico terribile e spietato che, al contrario, è così compatto e unito nel male. Adesso ti lascio, Stefano. Rincuora Angela, dille che Dio non torna mai indietro e che io non la lascio come non lascio te. Mio caro amico, Nicola. Nove ottobre 1993, ore 10:30. Nicola, tante volte ci siamo chiesti perché. A volte vorresti che noi non ci recassimo in un determinato paese o luogo. E se poi, nonostante i tuoi ripetuti inviti, facciamo di testa nostra e tutto si risolve in maniera positiva, sorge in noi il dubbio che tu avessi esagerato? Per mia fortuna, attraverso i tuoi lumi, vedo un po' più in là degli altri. Ma adesso chiariscimi questo dubbio, te ne prego. Mamma, ascoltami. Ti ho tante volte detto che, essendo Satana il padrone del mondo, È lui che detta leggi, è lui che sceglie il luogo più adatto per attaccarvi, sapendo benissimo che a vostra protezione ci siamo noi, con i quali deve misurarsi. Tu sai come sia importante la scelta del luogo e che spesso è proprio questo che mette in pericolo la vittoria finale. Guarda quello che avviene in una competizione calcistica. Affidano ad una moneta lanciata in aria dall'arbitro la scelta del campo perché non sorga il dubbio che la vittoria o la sconfitta sia favorevole ad uno o all'altro dei contendenti. Ma qui entriamo in un campo che supera i confini della materia, nel campo del trascendente. Il nemico vuole atterrarvi e prepara il suo attacco servendosi di tutto per riuscirvi. Le sue insidie, i lacci che prepara per offuscare la vostra intelligenza, privandovi così anche di una serena valutazione degli avvenimenti, dei pro e contro, che vi porterebbero a dare ascolto ai nostri impulsi, di tutto si serve per spingervi verso il luogo dove lui ha ammassato le sue pedine, i suoi fedeli accoliti. Noi che tutto vediamo e ben sapendo come poi in definitiva siete sempre voi gli arbitri del vostro destino, vorremmo impedirvi di esporvi a questo pericolo ed usiamo tutti i mezzi per distogliervi da quella decisione. Ma sapete chi ci contrasta? Siete proprio voi, che ci create ostacoli insuperabili con la vostra superba testardaggine. Ricordi Maria quando è voluta andare a Santo Domingo a tutti i costi, sfidando momento per momento lo stesso nemico? Oh sì, è tornata, salva, e si è anche vantata, senza neppure capire quale aiuto eccezionale avesse ricevuto dall'alto, e tantomeno ringraziare. E così Ponza, e così anche la Grecia. Non tentate mai il cielo, mamma. Sì, Dio vi ama, ma ascoltate appunto la sua parola, che parte dal suo cuore che vi ama. 10 ottobre 1993, ore 4. Oppressa da una grande tristezza e scoraggiamento, sentivo il peso della mia miseria che mi avvolgeva, impedendomi qualsiasi slancio e facendomi temere di perdere sempre più terreno nella mia vita spirituale. A stento riuscivo a pregare, ma la mia mammina celeste, con infinita dolcezza, viene in mio aiuto. Pina mia, piccola mia, perché pensi che non sei più gradita al tuo Gesù, al Padre e a me? Se tanto ti abbiamo dato, è perché anche tu tanto ci hai dato. Se il tuo cuore non si è ancora totalmente aperto all'amore per le tue creature, è perché anche esso ha bisogno di amore sensibile. Ma non è vero che tu non ti doni ai tanti che chiedono il tuo aiuto. È il nemico che vuole scoraggiarti. Ma io ti stringo forte al mio cuore, come ho fatto con il tuo Nicola, e ti donerò anche il loro amore. Abbandonati alla speranza per la beatificazione di Nicola, perché sono io che la voglio. Tu segui fedele e sollecita le mie direttive e quelle che Nicola ti comunica e vedrai grandi cose. Grazie, madre mia dolcissima. Grazie. 13 ottobre 1993, ore 4 e 20. Nicola. Mamma, con il messaggio del 7 ottobre portavo a tua conoscenza la strategia usata da Maria Santissima che, attaccando per prima, ha strappato a Satana e all'inferno tutto il caposaldo più importante del suo schieramento, che era proprio Roma. Ti illuminerò adesso perché Roma fosse la roccaforte del nemico e come in essa avesse da tempo fatto affluire le sue truppe più agguerrite che si erano insinuate nei punti più importanti e nevralgici. Il Vaticano, sede della cattedra di Pietro. La Chiesa di Cristo che da Roma come fulcro di verità si irradia nel mondo intero. Il Quirinale, sede del Presidente della Repubblica che impersona l'unità inviolabile della nazione. Il Parlamento, espressione della volontà popolare, il Viminale, organo di difesa e di offesa attraverso leggi costitutive che ne determinano l'azione. La stampa e la televisione che da tempo martellano in mille modi le vostre menti, rendendole abuliche e incapaci di rendersi conto dell'abisso in cui siete precipitati. Il nemico è riuscito a riconquistare seggi al Parlamento per poter gridare da padrone e incutere paura. si è servito della giustizia per stroncare e buttare nel fango tanti uomini onesti che ha accomunato a veri pervertitori, dando a questi ultimi più credibilità che non al grido delle vittime. Ora spinge spudoratamente le masse alla rivolta, alla guerra civile, che lui stesso fomenta, servendosi delle sue stesse pedine che trovano terreno fertile in un popolo narcotizzato che non riesce più a vedere le sue colpe e che tutto scarica sugli altri, come se anche esso non fosse responsabile di avere contribuito a scegliere i suoi uomini di governo ed a votarli, e tanti, per averne favori. Ma non pensare che Maria Santissima sia rimasta a guardare. Ha messo a capo della sua Chiesa questo Papa eccezionale che sulle orme di Pietro ha riscattato la stessa da un lungo periodo di oscurantismo ed inerzia. Al Quirinale un presidente illuminato e forte, a baluardo dell'unità del popolo italiano. Nell'animo dei suoi sacerdoti un risveglio per prendere coscienza del momento grave e del loro impegno sacerdotale perché siano sostegno e guida del popolo di Dio. Bada bene, mamma. Vincere una battaglia non significa aver vinto la guerra. Ti dicevo che Maria, nostra condottiera, partendo da Roma, condurrà le sue schiere di vittoria in vittoria, ma ogni vittoria presuppone un combattimento e le schiere siete voi, a cui chiede fedeltà assoluta, combattività, unione perfetta e soprattutto umiltà e amore vicendevole. «15 ottobre 1993, ore 3:40. Nicola. Mamma, ad Eugenio che mette in dubbio la validità dell'esorcismo che tuo tramite, attraverso la formula che ti ho dettato, noi facciamo, rispondi così. Il potere di liberazione dal male è esclusiva prerogativa di Gesù, che con la sua passione e morte ci ha liberati, e di Maria Santissima, corredentrice, che con la sua offerta ha reso possibile tale liberazione». Ecco perché la potenza dei loro santissimi nomi, che con quell'esorcismo noi evochiamo, è tale che nessuna forza malefica è in grado di opporvisi. Io, a cui ora si è aggiunto papà e zio Masino, che in te facciamo unità, siamo soltanto canali. L'invocazione a San Michele Arcangelo, terrore di Lucifero, è a tua protezione. Con il segno della croce testimoni la presenza della Santissima Trinità. Grazie mamma. Maria, terrore dei demoni, salvaci. Ripetilo mamma. 16 ottobre 1993, ore 4:45. Nicola. Mamma, ascoltami con attenzione perché ti parlerò di San Giuseppe. Nei miei vari messaggi che riguardano direttamente Maria Santissima, ti avevo fatto comprendere come la sua Immacolata Concezione fosse stata sì un dono particolarissimo dell'Altissimo, ma in quanto lei l'aveva meritato. Con la sua purezza incontaminata, che tale aveva saputo mantenere pur vivendo in un mondo corrotto, e con tutte le virtù eccelse che come corona rendevano ancora più fulgida tale virtù, aveva attratto lo sguardo di Dio che nel suo eterno presente tutto conosce e vede, e la libera dalla schiavitù del peccato di origine, perché, ancora più che Eva, intatta aveva saputo mantenere i doni di cui Dio Padre aveva arricchito il primo uomo. Così è stato di San Giuseppe, l'uomo che il Vangelo e le sacre scritture hanno definito giusto. Mamma, quando possedete un gioiello preziosissimo e raro, per impedire che agenti estranei intacchino, rendano opaco il suo splendore, a sua protezione lo mettete in una custodia. Ma non è essa stessa che ne accresce il valore, perché esso è dato dalle proprietà intrinseche dell'oggetto. Così è stato di Maria Santissima, così di San Giuseppe, che con le sue eccelse virtù doveva custodire la purezza e la bellezza della sua sposa e custodire e proteggere il figlio di Dio, Gesù. E anche il tuo protettore, come lo era di papà. Amalo, perché dopo Maria Santissima nessuno in cielo eguaglia il suo splendore. 18 ottobre 1993, ore 4:45. Nicola. Mamma, padre Emilio è fedele alla Bibbia E il porre a confronto tutto ciò che di diverso viene a conoscenza con quanto narrato in essa è sicurezza per lui ed è gradito a Dio. Ma la maturazione del popolo di Dio attraverso lo Spirito avviene nel tempo e la verità che ne scaturisce sempre più fulgida non rinnega se stessa, ma la completa, rendendola più consone all'uomo di oggi. Vengo quindi in suo aiuto per affermare che quanto ho asserito tuo tramite, che i soli che in cielo sono in corpo e spirito, sono Gesù e Maria Santissima, è assolutamente vero e che nessun profeta o santo avrebbe potuto precederli, neppure San Giuseppe, essendo stato Gesù il primo uomo che ha riscattato con la sua passione ogni altro uomo. Ti ho detto che essi sono le primizie e la sicurezza che anche noi alla fine dei tempi riprenderemo il nostro corpo mortale. Dio Padre, per rendere palese agli uomini di allora come Elia fosse gradito al suo cuore, lo mostra ad essi, rapito in un carro di fuoco, perché fosse anche ammonito, come per dire, non toccatelo, perché il fuoco di cui Dio l'ha circondato può incenerirvi. Tu sai, mamma, che i profeti di allora erano perseguitati ed uccisi, preludio della sorte toccata a Gesù, profeta dell'Altissimo e Dio stesso. Ho chiamato Don Emilio padre Emilio per distinguerlo dai sacerdoti secolari, perché essendo appartenuto ad una congregazione, o meglio famiglia dei Salesiani per sua libera scelta, tale è rimasto nello spirito e tale rimane nel giudizio di Dio, anche se, non per colpa sua, ne è venuto fuori. È come il battezzato che rimane cristiano, anche se le vicissitudini della vita o altre sue precise scelte lo dovessero portare lontano da quell'adesione iniziale. Scelga la congregazione. I requisiti che quelle comunità richiedono lui le possiede come bagaglio intimo donatogli dal buon Dio perché potesse proseguire il suo cammino in piena serenità di coscienza. 20 ottobre 1993, ore 4:40. Nicola. Mamma, in un mio messaggio ti avevo chiarito che non esiste ereditarietà nel male che investe una determinata persona come asserisce la scienza medica, perché sarebbe come ammettere che Dio Padre amorosissimo condanna la sua creatura ad una sofferenza di cui la medesima non è responsabile. L'autore del male è sempre il nemico delle vostre anime, il quale si accanisce su determinate persone, certamente le più amate da Dio stesso. Quasi sempre si serve delle persone unite a quell'anima da vincoli di sangue, di affetto, perché più facilmente possano incidere sulla sensibilità e delicatezza di quell'anima, creando sensi di colpa che gradatamente portano a spezzare l'equilibrio fisico e psichico. Come uscire fuori da situazioni così dolorose e pericolose nello stesso tempo? Allontanare quanto più possibile i fautori del male, senza lasciarsi condizionare da sensi di colpa che sono i tranelli tessuti e imbastiti da Satana. L'anima che il Signore ci dona è una sola, ed a sentinella e in sua difesa è la nostra volontà. Quando per condizioni particolarissime si è costretti alla coabitazione, difendersi con tutti i mezzi, esorcismi, benedizioni e tutti i sacramentali, acqua benedetta, sale esorcizzante, eccetera. La preghiera è poi la corazza più valida. Tutto questo ti ho voluto dire, mamma, perché tu possa rincuorare Lella, vittima trionfatrice a cui Gesù in cambio dona gioie sublimi. 31 ottobre 1993, ore 5:45, Sabaudia. Maria Alessandra, sono zio Nicola. Ti stai aprendo all'amore e questo è un bene, perché è sempre l'amore che dà impulso alla realizzazione del progetto che desideri portare a termine e che ti consentirà una vita serena dove il lavoro non stressante sarà compatibile con l'ideale di sposa e di madre. Ma ci sono dei pericoli, Maria Alessandra, e io che ti seguo dal cielo con amore, desidero porli alla tua attenzione. Oggi spessissimo la ragazza innamorata si sente richiedere dal compagno la prova d'amore. Prova che richiede alla donna che, per la sua natura intrinseca e depositaria del dono più grande, quello della maternità, ha difesa della quale c'è la verginità. Nel maschio, sotto la spinta dell'amore, c'è sempre una buona dose di egoismo, di appagamento di sensi, di supremazia e e spessissimo piantato il vessillo del possesso, anche il grande amore si dilegua e scompare. Le conseguenze nefande e indescrivibili le conoscono tutte queste ragazze deluse, che si sono viste usate e che si trovano sole, con davanti a loro un avvenire incerto e privo di fiducia, quando conseguenze ancora più gravi le spingono verso la disperazione. Vuoi una prova che quell'amore sia autentico? Bene, chiedi a lui la prova d'amore, il rispetto del tuo corpo. Non si può prendere possesso di una casa quando non c'è ancora il tetto e manca di finestre e di porte, perché ai primi freddi sarete costretti ad andare via. La casa va costruita giorno dopo giorno, mattone su mattone, con sacrificio, ed a entrambi non bastano i sogni che non possono anche avverarsi. Nel frattempo, non trincerarsi sul comodo rifiuto. Non mi piace lo studio perché forse sarà quello che vi sarà utile domani. Mario, abbi fede in me. Ascolta i messaggi che attraverso nonna ti faccio arrivare. Non deludermi, perché grandi cose realizzerò per te. Fai parte dei miei lumi ad Elena e siate entrambi una cosa sola. Zio Nicola. 2 novembre 1993, ore 4.